Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta, io oggi metto la parola gioia. La prendo dall'ultima udienza generale di Benedetto XVI. Vorrei che ognuno sentisse la gioia di essere cristiano. E questa gioia ieri sera l'abbiamo testimoniata tutti, chi era presente in piazza, chi era davanti a un monitor, davanti a un apparecchio radio collegato via web, perché effettivamente, a parte la gioia di avere finalmente il nuovo pastore della Chiesa Universale, quello che emana dalla persona di Francesco I, proprio una grande gioia. Chiedo conferma di questa sensazione a Don Antonio Tarzia, in linea con noi da Milano, direttore del mensile Jesus del gruppo periodici San Paolo. Buonasera Don Tarzia.
Buonasera.
Allora, concorda con me su questo sentimento di gioia al quale possiamo abbandonarci tutti insieme, la gioia di essere cristiani, nel nome di una tradizione che si riallaccia ai secoli lontani, appunto addirittura Francesco d'Assisi.
Ma è stata una sorpresa, la sorpresa che ha seguito la sorpresa, è tutto un periodo di emozioni che si rincorrono l'una con l'altra. C'era il primo sorpreso Benedetto, il quale un bel giorno ha detto: mi sono messo davanti a Dio, ho interrogato la mia coscienza, ho interrogato la storia e ho deciso di fare uno stop. Quindi c'è stata una fermata della velocità della Chiesa e poi c'è stata un'accelerazione, perché questo gesto di Benedetto di lasciare il pontificato è stata veramente un'accelerazione nella Chiesa, ha aperto un nuovo orizzonte, sono cambiate tante cose. Poi c'è stato un momento di pausa in cui non abbiamo capito niente, perché non sapevamo chi venisse, chi prendesse l'eredità di questa grossa e profetica responsabilità che era stato l'abbandono del pontificato, insomma, lasciare, sospendere per un istante, cercando nuove energie, cercando rinforzi, perché la Chiesa ha diritto, la Chiesa deve, la Chiesa è sempre riformando, ha bisogno di cambiare, bisogna di cambiare aria. La primavera nella Chiesa è la stagione giusta, le altre stagioni sono stagioni morte, stagioni che sospendono il respiro, non fanno respirare, non fanno crescere. E questa è stata la prima. Adesso è venuto dai confini del mondo, ci ha detto lui. Eccoci il nostro extraterrestre della gioia, che viene e si è messo a sorridere. Sì. Se noi vediamo le prime pagine dei giornali di questi giorni, tutte le foto che ci passano sui tavoli per fare i prossimi numeri dei nostri settimanali, vediamo questo sorriso, è un sorriso che in qualche modo ricorda Giovanni Paolo I, eccoci, il Papa che ci ha inventato Dio Madre, no? Che ci ha buttato su questa riflessione teologica potente, terribile, e poi se n'è andato, ha fatto così un annuncio, un saluto, ci ha detto che Dio Madre, e poi se n'è andato, un mese è rimasto lì, è stato chiamato anche lui il Papa della gioia, il Papa del sorriso. Francesco si è presentato ancora con questo intento, con questo carisma, diciamo, con questo segno sulla pelle. È arrivato là e si è messo a sorridere, ha detto buonasera. Sì. E tutti quanti si sono trovati d'accordo con lui, tutti quanti. Poi li ha salutati di nuovo, parlato in italiano, ci ha detto che lui viene da lontano, da così lontano, quasi ai confini della terra, insomma, anche perché la Terra del Fuoco è vicina all'Argentina, insomma, subito dopo. E che cosa ci porta? È venuto a portarci il senso della gioia, è venuto a portarci il senso della fraternità. Lui che è un gesuita, il primo gesuita che diventa Papa nella storia, prima si parlava appunto di Papa Bianco e di Papa Nero, si diceva che il Papa Nero può mai diventare un Papa Bianco, e in effetti il superiore generale dei gesuiti nessuno mai è diventato Papa, nessun gesuita è diventato Papa, il primo Papa gesuita è lui che era così legato a Martini, uno che aveva sfiorato il trono di Pietro, perché Martini sappiamo quando è stato nel conclave, molti lo avevano votato, molti lo volevano, lo vedevano sul trono di Pietro, ma lui ha fermato i fratelli, gli ha detto: io ho già una malattia in corso e non posso prendere questo tipo di responsabilità.
Ecco,
allora
c'è...
abbiamo avuto un altro Papa. Ecco. Adesso è arrivato il secondo gesuita invece ed è arrivato Papa.
Ecco.
E che nome va a prendere?
Francesco.
Non ha preso Ignazio, che era il nome dell'ordine,
certo,
il nome,
certo,
insomma,
Ignazio di Loyola. Sì.
Delle squadre. Ha preso Francesco, il nome del poverello, il nome della Chiesa nella chiesa più bassa del basso che ci sia.
Ecco,
e
mi
si
scusi.
È presentato su con la croce di ferro,
sì,
non con la croce d'oro.
Esatto, scusi Don Tarzia, sì. Ma due inediti, no? che si sono riassunti, due novità che consentono appunto, che sono indizi di gioia futura, di un programma preciso. Questo della provenienza dalle fila dei gesuiti e la scelta del nome. Secondo lei c'è una ragione storica interna proprio alla storia della Chiesa, una razionalità storica, vorrei dire, la ragione
certo,
per cui
certo,
non c'è mai stato finora un papa gesuita? E la seconda, sul secondo inedito, come mai, si chiedeva qualcuno questa mattina sui giornali, anche il nome, in 20 secoli non è mai stato scelto il nome Francesco?
Perché il nome Francesco è troppo impegnativo come nome e nessuno l'ha stato prendere, come il nome Pietro, nessuno mi ha preso il nome Pietro.
Sì.
I profeti del Medioevo dicevano che quando arrivava il Pietro II finiva un'epoca, l'epoca della Chiesa di Roma, dice,
sì,
tramontava o cambiava,
sì,
e quindi nessuno ha preso Pietro II non c'è.
Sì.
Francesco lo stesso, nessuno è stato mettersi sul piedistallo della Chiesa e dire eccoci, io sono come Francesco d'Assisi, il poverello che ha cambiato la vita della Chiesa, il senso della Chiesa, che è opzionato per i poveri. Dopo la crescita della Chiesa, che è partita dal basso ed è arrivata in alto, fino appunto al trono più alto della terra, che è quello di Roma, del Pontefice, adesso c'è stato un ritorno, cioè Francesco è tornato a Roma. Francesco era già stato a Roma quando ha chiesto l'approvazione della sua opera, siamo nel 1220, attorno al 1220-22, e adesso Francesco torna a Roma e addirittura fa il Papa lui, non va dal Papa, è lui il Papa, Francesco. E porta con sé questa gioia del vivere, ma del vivere del quotidiano. Non è solo la gioia della Chiesa che si sente grande, e quindi la Chiesa degli eventi, la Chiesa della giornata della gioventù, la Chiesa dei grandi incontri del Papa Wojtyla, insomma la Chiesa anche di ieri sera, eccoci, quando c'è stata questa elezione, che abbiamo visto com'era la piazza San Pietro, che era piena fino a Tevere, insomma,
sì,
prima era piena di ombrelle, sembrava un lastricato su cui si rifletteva, sì, addirittura le luci di San Pietro, una cosa lucida, una cosa strana, e poi ho cominciato a danzare queste ombrelle per la gioia, e l'ultimo era quel papà che aveva il bambino sulle spalle e danzava anche lui.
Sì.
Ecco, ci è arrivata la musicalità con questo sorriso. Sappiamo che al Papa piace molto la musica, piace molto anche
il
ballo, lo ballava da giovane
il tango,
sì,
certo,
perché lui è stato un giovane normale, come tutti,
sì,
i giovani normali,
sì, sì,
è arrivato al seminario a 21 anni, aveva già una fidanzata, aveva già una prospettiva,
sì,
di lavoro, era già una sua vita
tornando
davanti.
Don Tarzi, sì, agli aspetti inediti, diciamo, e perché non mai un gesuita, se ci sono ragioni storiche che in questo momento...
Ma perché i gesuiti sono cresciuti come i servi del Papa, ma anche i soldati del Papa, no? Si diceva,
quindi troppo
impegnati. Sì, erano organizzati come centurie, no? Attorno al Papa, e sono cresciuti, anzi sono arrivati fino a 36.000, il numero dei gesuiti era qualche anno fa era potentissimo, adesso sono 21-22.000, ma fino a qualche anno fa erano 36.000 addirittura, cioè un esercito vero e proprio, sparso in tutto il mondo, ed è un esercito però ad alto livello era diventato, perché l'esercito della cultura,
sì,
dell'organizzazione,
sì,
tutte le università che ci sono nel mondo gestite dai gesuiti non si contano, sono tante, no? E anche in Italia ne abbiamo due o tre. E ora, da questo intento qui, arriviamo invece ai francescani. I francescani sono diffusi anche loro, sono sui 30.000 i vari gruppi di francescani, i cappuccini, i francescani, i minimi, i minori, eccetera. E però questi qui vanno un altro tipo di apostolato. Loro hanno sì qualche università, anche loro, però loro sono soprattutto per il contatto con la gente. Cappuccine, per esempio, sono nati proprio per stare in mezzo alla gente, per vivere il contatto con la gente.
Insomma, possiamo dire che nella figura di Francesco I si uniscono carismi diversi, ha con sé la benedizione di santi diversi, tra loro complementari, appunto l'eredità di Sant'Ignazio, che ci porta a una visione intellettuale, no? della Chiesa, quella appunto di Francesco, che invece è più vicina alla gente. E vorrei ricordare che Francesco poi è il santo appunto della gioia, della perfetta letizia, no?
Sì, non per niente, insomma, c'è in giro da anni un musico su San Francesco che tutti i ragazzi hanno sentito, hanno cantato, hanno ballato, insomma, no, forse venite gente. Sì, cioè, proprio questo senso della gioia nuova, della Chiesa che cresce, della Chiesa giovane, della Chiesa della primavera.
Sì. E di questa precompresenza
perché
di...
lo ha vissuto, quindi ha portato un pezzo della sua vita vissuta, l'ha messo davanti a noi.
E dicevamo anche questi santi diversi, appunto, questa complementarietà della santità che lo accompagna anche da fronti diversi.
Li ha saputi coniugare, li porta dietro. Questo, il Papa che va a piedi, anche stamattina i giornalisti lo seguivano, non sapevano dove era perché non c'era Papa mobile visibile, no, ha preso una macchina qualsiasi.
Una macchina qualsiasi, esatto.
Santa Maria Maggiore a salutare la Madonna. Protezione della Madonna e protezione della Madonna anche al suo predecessore. Anche questa sorpresa, la prima cosa che fa, insomma, ci preghiamo per il mio predecessore. Che lì affidiamolo alla protezione della Madonna, quell'altra di chiedere ai romani la benedizione a lui, chiedete a Dio la benedizione per me prima che io la dia a voi, e lui quel chinare il capo per ricevere la benedizione di Roma e dei romani, i suoi familiari, diciamo, perché lui è vescovo di Roma e quindi i suoi sono i romani. Non ha mai fatto una parola sull'Argentina, cosa stranissima, no? Eppure è vissuto dell'Argentina, perché lui non è il Papa argentino. Qualcuno ha scritto qualche titolo, sì, Papa argentino, cioè è il Papa universale, il Papa della Chiesa universale e del Vescovo di Roma.
Una curiosità, Don Antonio Tarzia, direttore di Jesus, come andrete a completare quelle 15, se non sbaglio, pagine del mensile, del numero di aprile che tenevate in bianco per... in attesa appunto dell'elezione del nuovo Papa?
Ma le stiamo riempiendo un po' di varie cose, insomma, abbiamo chiesto qualcosa a dei nostri collaboratori, abbiamo dei collaboratori fissi che sono gesuiti, abbiamo chiesto anche la loro visione, il loro punto di vista, no? Come lo vedono dall'interno della congregazione, come hanno sempre avuto questo personaggio, che per il Sud America era un personaggio famosissimo, un po' perché lo vedevano andare sui tram,
sulle metropolitane.
C'è una fotografia bellissima questa mattina, non mi ricordo se è sul Corriere.
Accanto a una donna, seduta in un vagone.
Ce n'è una accanto, ma ce n'è una che lui sta lavando i piedi in una liturgia chiaro pasquale del Giovedì Santo, sta lavando i piedi a una signora, la quale signora c'è il bambino in braccio, è una cosa
bellissima.
Lui è seduto la signora è seduta, lui è inginocchiato davanti a questa signora che gli sta lavando i piedi ed è vestito col cingolo, no, francescano quasi, però è il cingolo liturgico, e c'ha proprio, tiene un piede della signora in mano e con l'anfora gli sta mettendo sopra l'acqua per lavare i piedi. No? E la signora c'ha il suo pargoletto in braccio che se lo sta godendo.
Sì, questa immagine
è molto familiare, ma molto bella. Eccoci, questa è, direi, un po' la prima grande immagine che noi abbiamo, che può diventare icona, di questo Papa Francesco, che è il Papa degli umili, il Papa dei poveri, povero tra i poveri, con la sua croce di ferro.
E Papa della gioia.
E Papa della gioia e del sorriso.
Grazie.
Perché anche lì, mentre che lava i piedi, quella signora sembra che stia sorridendo. Quindi la preghiera del sorriso.
Grazie a Don Antonio Tarzia, direttore di Jesus. Buon lavoro per il completamento di questo numero di aprile, che sarà il primo a contenere appunto approfondimenti per quanto riguarda Jesus sulla figura del nuovo Papa. Grazie Don Antonio, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Dopo aver sentito Don Antonio Tarzia, direttore del mensile Jesus, averlo provocato sulla gioia che ci ha lasciato in eredità Papa Ratzinger nell'ultima udienza generale, vorrei che ognuno sentisse la gioia di essere cristiano. Vorrei confrontare questo sentimento di gioia che abbiamo visto ieri manifestarsi in piazza, al momento dell'elezione, che vediamo rimbalzare oggi un po' su tutti i giornali. E vorrei confrontare questa gioia di essere cristiani con un laico, con un giornalista laico che si dichiara anche ateo, che però segue con grandissima attenzione, sensibilità e profondità le vicende della Chiesa. Ho in linea Massimo Fini, sempre da Milano. Buonasera Massimo, salve. Allora, gioia, ti sa bene questa parola? La possiamo celebrare insieme? credenti, non credenti.
Ma secondo me la cosa più interessante è il nome, come hanno notato anche altri, credo, è il nome Bergoglio ha assunto, cioè Francesco.
Sì.
San Francesco è un santo attualissimo e nello stesso tempo estremamente naturale. E quasi
lo citavi qualche giorno fa, proprio tu, lo evocavi,
sì,
no?
Ecco, e più volte nei miei articoli ho detto che sarebbe molto più funzionario di Marx e Adam Smith e compagnia cantante.
Sì, sì.
Diciamo attuale perché predica il rispetto alla natura, un rapporto armonico con la natura, no? I famosi canti, l'adatto sia mio signore per acqua, per messer fuoco, per nostra signora terra,
e perfino per nostra sora morte.
E anche
per sora nostra morte corporale,
questo,
no?
Fa parte anche di un altro discorso dove diventa invece inattuale.
Stupendamente inattuale, vorrei dire.
Sì. E, quindi è attuale perché finalmente da qualche anno ci si è resi conto che la devastazione che abbiamo fatto nella natura, ma non intendo solo la devastazione diciamo territoriale, ambientale, ma anche questo accanirsi della scienza sulle origini della vita, il DNA e tutte queste cose che a me sembrano, se fossi cattolico, mi sembrerebbero diavolerie. Quindi voglio dire, in questo senso è attuale, ma anche inattuale perché a mio avviso si oppone alla scienza, o meglio alla scienza tecnologicamente applicata.
Ecco, stiamo parlando di Francesco d'Assisi e non di Francesco I, perché non sappiamo quanto poi
di San Francesco,
dello spirito francescano, poi come sarà applicato, tradotto alla modernità da Francesco I, certo.
Tutt'altro discorso.
Adesso
noi prendiamo adesso
stiamo parlando, certo,
il nome che lui ha assunto, perché è la prima volta che uno atto anche, vogliamo, di una certa, non umile, ecco.
Sì.
Assumere il nome di Francesco, insomma, è un atto di grande, come si può dire,
temerarietà? Temerarietà?
Temerarietà è forse la parola esatta.
Ecco, io chiedo scusa, interrompo un attimo il percorso, poi se possiamo riprendere. In effetti ci stavamo chiedendo, se lo chiedono molti sui giornali oggi, come mai, e chiedo anche un parere a te, ma forse mi hai già dato risposta in queste tue ultime battute, come mai questo nome in tanti secoli di storia della Chiesa non è stato mai usato?
Per la storia della Chiesa medievale non saprei, per la storia della Chiesa moderna si capisce benissimo perché San Francesco è anche il santo che predica la povertà. Stiamo bene attenti, non è semplicemente l'attenzione agli umili, ai poveri, alla santa tipo Teresa di Calcutta. È la povertà la povertà di tutti, oserei dire la povertà anche dei ricchi, cioè è un santo pauperista e questo è in questo senso è naturale perché questo è totalmente in contrario e totalmente indigesto al modello di sviluppo attuale che è basato invece sul raggiungimento della ricchezza, sul profitto e su tutte le cose che sappiamo.
Sulla celebrazione del lusso e via di questo passo.
E di questo passo. In questo è inattualissimo perché mentre la diciamo la parte così ecologica in qualche modo è stata ripresa, questa parte no perché disturba troppo il manovratore naturalmente.
Certo. Dunque, insistevo sul esordivamo con il discorso esordivamo con il discorso della gioia. Allora vorrei così siglare questo incontro con Massimo Fini, che, ripeto, ha grande attenzione per le questioni dell'attualità, incluse le vicende della storia della Chiesa, ma appunto con uno sguardo laico, più che laico, insomma, proprio dichiaratamente da non credente. E torno a questa domanda della possibile condivisione della gioia in un momento come questo, con tutte le premesse che abbiamo fatto.
Sì, ma guarda, io su questo ho un'altra idea, nel senso che non è piaciuto è stato, ma non è colpa certamente del nuovo Papa, anzi, è stato tutto il cancan mediatico per l'elezione del Papa. Capisco che sia una cosa, ma insomma finisce per diventare una cosa da rockstar. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Francesco I quando ha chiesto
il silenzio.
Certo. Questo per me è stato forse una delle cose più forti, e anche il silenzio è una cosa che va contro la modernità, perché la modernità è un fracasso in continuo e inarrestabile. Ecco, in quei pochi minuti in cui ha parlato molto, molto semplicemente, in fondo, ecco, lui ha chiesto un momento di silenzio, e questo a me è piaciuto moltissimo.
E da giornalista, tu parli molto, ti esprimi molto.
Sì.
Siamo costretti a esprimerci molto. Come possiamo tornare a rendere attuale il silenzio, prendendo spunto anche da questa primissima lezione del nuovo Papa? Passando attraverso la parola, rilanciare la bellezza e la gioia del silenzio?
Purtroppo è quasi impossibile. Ricordo che Guido Ceronetti, persona che io stimo moltissimo, scrisse un libro, La carta è stanca. La carta è stanca.
La carta è stanca.
E però il libro era di 700 pagine, quindi era una contraddizione in termini, mi spiace per lui, per Ceronetti.
Certo.
Il giornalismo è condannato al fracasso, direi al rumore, diciamo, all'espressione, insomma. Direi però che negli ultimi due decenni è diventato un fracasso insopportabile. Se io governassi eliminerei tutti i giornali e le televisioni.
Incluso te stesso, allora ti metteresti...
Incluso me stesso, va da sé.
Va da sé. E che cosa ti metteresti a fare, scusa?
In quel caso? Mi ritirerei come facevano un tempo, in buona compagnia, in qualche posto solitario. Ben isolato, tu sai che i conventi, molti conventi furono fondati da nobili che dopo averne combinati tutti i colori, si riunivano.
Va bene. Okay. Allora abbiamo fotografato il vero inattuale dei tempi nostri, che è ancora il vero inattuale è il silenzio, in sostanza.
Sì, assolutamente sì, se tu pensi appunto che si applaudono anche i morti, cioè una roba totalmente ridicola, purtroppo grottesca.
Io ringrazio molto cordialmente Massimo Fini per questo suo commento a caldo sulla elezione di Papa Francesco I, che, come vi avevo annunciato, è andato un po' a sconfinare su questioni storiche, filosofiche, diciamo di interpretazione in senso molto più ampio del nostro tempo.
Comunque, un laico in bocca al lupo a Cardinal Bergoglio, perché sarà molto difficile.
Glielo trasferiamo. Grazie Massimo, buon lavoro a te. Amici, oggi abbiamo verificato dunque l'attualità, più che del silenzio, della gioia, la gioia di essere cristiani. Ringrazio nuovamente Don Antonio Tarzia, direttore di Jesus, Massimo Fini, giornalista. Grazie a Massimiliano D'Angelo per la realizzazione tecnica. A voi buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.